Villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da Villeggianti, oggi è giovedì 30 novembre, la settimana 48, il giorno 334. Nessuna notizia dal ludico e notizie dal villaggio, o almeno perché sono pigro non ho voglia di andarmene a cercare, ma ci sono, ne parlerò nei prossimi giorni. Però vi invito ad ascoltare delle notizie di Sesto Calende e della chiesa di San Vincenzo. Lo troverete alla O501. I toponimi di Comabbio. Il Busen, è un piccolo avvallamento del terreno che si estende tra il Montino e il comune di Mercallo. L'etimo è da ricercare nelle forme bucino o bufan, che fanno riferimento a un prato a bosco in pendio, e la presenza di un avvallamento tra le collinette circostanti ha fatto sì che il nome fosse ricondotto dai parlanti locali più direttamente al termine dialettale bus, in italiano buco. Ma questa paraetimologia non spiegherebbe la presenza del suffisso en. Un tempo questa zona ospitava un mulino alimentato tra le altre anche dalle sorgenti ballerine. E il Canè, che è la zona occupata dal cimitero comunale. Un tempo era un'area paludosa, fitta di canneti. E il Colle Motto, in dialetto il Mot, è la zona sottostante all'odierna chiesa di San Giacomo e all'oratorio parrocchiale. Ed eccoci a martedì, che non è più questo martedì, ma la lettura della settimana. Busto Grande 100 anni fa, è capitolo secondo, la parte 3. Passò la guerra, se ne andò l'imperiale regio governo austriaco e arrivò il governo di Sua Maestà Vittorio Emanuele II. Si fecero le nuove liste elettorali, si elessero nuovi consiglieri che ritornarono puntualmente sull'argomento. Il 5 dicembre dello stesso anno, durante il Consiglio Comunale straordinario, si chiese un progetto di tombinatura dalla strada di Porta Milano allo sbocco delle contrade di Sant'Antonio e Finanza, per poterle poi sistemare in lastre di granito. Il progetto iniziale si era evidentemente arenato su nuovi progetti. Vennero le trottatoie? Sì, perché le ricordiamo anche noi. Ma quando? Intanto alle lanterne ad olio si erano sostituiti, dopo progetti e indecisioni e discussioni, ben 30 lampioni a lucelina, sfolgoranti di luce e, a detta di tutti, pericolosi per il mal d'occhi, così diffuso in Busto, e che veniva certamente aggravato da tanto splendore. E grazie a Dio che non si era accettato il pazzesco progetto che il signor Luigi Ferrario era riuscito a far discutere d'urgenza dalla giunta municipale il 15 settembre 1861. Perché gli fosse concessa, aberrazioni del progresso, niente meno, che l'impresa per la notturna illuminazione a gas di tutta la borgata. Ma dove si sarebbero finiti di questo passo? Occhio, dunque, ai progetti. Che ne direste oggi se una semplice debolezza dei nostri savi municipali avesse lasciato fare al signor Marchese Cornaggia, anche lui presentatore e sollecitatore di un suo progetto, il comodo suo? Siamo negli anni del progresso. Stra Basega con quello scolo di acque fetide che vengono dai negozi, e fossero solo quelle, non danno spettacolo edificante. Quando piove, poi, queste acque si ingrossano. La piscina del prato di Basilica trabocca. E di questo se n'è già interessato il Consiglio Municipale nel 1823 e corre giù una rongia che allaga il prato fuori Porta Milano e la contrada e il prato di San Gregorio. Si salvava solo la contrada dei Ratti che era in discesa, perché veniva giù da una specie di bastione che correva sul luogo dell'attuale via Antonio Pozzi, aperta nel 1861. Ma quel che più spiaceva, evidentemente, al nostro marchese era il veder mescolare a queste acquacce inutili anche quella grazia di Dio che veniva giù dai pubblici pisciatoi e che andava dispersa. E perciò anche egli presentava il suo bravo progetto in comune, chiedendo l'appalto dei pubblici luoghi di piccolo comodo. Ma il vigile consiglio municipale, che non sembra alieno all'introdurre in busto una simile novità, non perde d'occhio la domestica economia e distingue. Infatti, chiamato a decidere il 29 gennaio del 1862, circa la proposta avanzata dal marchese Cornaggia di farsi attivatore e appaltatore dei pubblici pisciatoi, data lettura degli atti che si riferiscono a questo affare, la proposta viene respinta all'unanimità per i seguenti riflessi. Poiché il proponente, signor Marchese Cornaggia, variando la sua proposizione prima dell'espurgo dei pisciatoi pubblici, vorrebbe oggigiorno associare a questa operazione anche l'espurgo dei pozzi neri, ritenendosi, si intende, di sua proprietà le materie fecali. Non è più possibile progredire nelle trattative, giacché siffatti concimi ricercatissimi e utilissimi alla nostra agricoltura, non sarebbe mai conveniente che fossero ceduti a chi che sia. Avete capito? Per fortuna nostra si trattava di amministratori intelligenti, gente posata, intenta in ogni caso a pesare pro e contro per il bene di questo caro angolo di patria. Scrivevano infatti: se voi, o signori, convenite con noi e ci aiutate col vostro suffragio, noi nutriamo fiducia di condurre mano a mano e vincendo le angustie dei tempi, questo nostro caro angolo di patria, a quel grado di benessere, di civiltà e di importanza, a cui la posizione geografica e tanta copia di elementi di ricchezza intellettuale e morale gli danno diritto. E così, anche, signor Marchese, dovete fare macchine indietro e non si sarebbe certo stupito se avesse potuto, non molti anni fa, essere presente alle recriminazioni alle lamentele dei contadini, chiamati per il passato ad acquistare contenuto dei pozzi neri che trasportavano poi, non dimenticate, le bonze, ma poi perché bonze? Parole panciute che, come un bonzo giapponese, ma guardate un po' dove va a finire poi l'etimologia. Ah, e quando si sono trovati di fronte a uno scempio del prodotto annacquato e reso inservibile, sempre per quella smodata mania di progresso, da quei nuovi così che si chiamano i cessi inglesi. Con una rana in bocca, si medita meglio, forse. Un insegnante di yoga indiano sostiene di poter insegnare i bambini a superare la paura e a meditare, mostrando loro come lui stesso riesce a stare calmo pur tenendo rane, scarafaggi o serpentelli in bocca. Naturalmente, dice, Prima di ogni esibizione devo pulire bene gli animali. Le rane, ad esempio, sono creature a sangue freddo e a contatto con la superficie calda urinano. Quanto ai serpenti, scelgo sempre quelli non velenosi. La paura è una condizione psicologica che si può cercare di superare meditando. Resta da vedere se le paure dei bambini, si sono davvero ridotte vedendo le imprese del loro maestro o si sono invece moltiplicate.
www.redigio.it e la storia continua.